Beh, secondo voi oggi noi di che cosa potremmo parlare? Ovviamente parleremo un po' di quello che sta succedendo a San Pietro e del conclave che è in atto. Io saluto subito Arnaldo Casali.
Ciao Emanuele, ciao a tutti. Ne parleremo del conclave, ovviamente ne parlano già tutti e lo fanno sicuramente in modo anche più ricco e con maggiori mezzi di noi, quindi noi cercheremo ovviamente di dare il nostro contributo
Il nostro
personale, lo
taglio,
faremo a
diciamo.
modo nostro,
Esatto.
come sempre.
Io, tra l'altro, mi piace ricordare a voi che siete all'ascolto che noi, insomma, in questi giorni stiamo trasmettendo grazie al circuito BluSat, cioè circuito in blu, tutti i programmi di informazione in questi giorni che riguardano l'evento, insomma, dell'elezione del Papa. Abbiamo trasmesso la messa proeleggendo Papa, quindi, e continueremo nei prossimi giorni a seguire con gli appuntamenti quotidiani del BluSat questo evento. Poi naturalmente abbiamo anche i programmi di nostra produzione. Questo vuole essere, insomma, un taglio particolare della vicenda. Faremo anche alcuni nomi, sì, faremo alcuni nomi di papabili, diciamo così, e cercheremo anche di analizzare gli scenari, quelli a cui Arnaldo facevamo riferimento la scorsa settimana.
Esatto, questa è una puntata straordinaria di Adesso in Onda. Sapete, Adesso in Onda va in onda una volta ogni 15 giorni, invece siamo andati in onda anche la settimana scorsa, anche se poi abbiamo, no, anche con questa puntata recuperiamo in parte anche un po' il Nodes Diocesi di mercoledì scorso,
Sì.
che non è andato in onda. Tra l'altro, Emanuele, domani saremo domani pomeriggio qui con Nodes Diocesi, ma domani potremmo già commentare la notizia del nuovo Papa.
Sì, questo naturalmente va detto che ovviamente la nostra emittente, come sta dando grande spazio giustamente a questo evento, è assolutamente pronta a cambiare nuovamente la propria programmazione qualora dovesse appunto esserci la famosa fumata bianca dalla stufa a cherosene dalla stufa di Ghisa, no? A cherosene che si trova dentro San Pietro, nella
Ah,
cappella.
sono le 11 più o meno adesso,
Tra un'oretta forse
fra
la prima
un'oretta
fumata.
potremmo già avere il nuovo Papa.
Tra l'altro, ieri so di sconvolgimenti dentro la redazione del giornale perché la fumata sembrava bianca e sono sbiancati tutti quanti in redazione.
Una delle curiosità di questo conclave è proprio quello della fumata. 26 anni fa ci fu un grande caos, non si capiva se era bianca o nera, era una fumata grigia fondamentalmente. E quindi quest'anno volutamente sono state addirittura predisposte, forse molti dei nostri ascoltatori già lo sanno, due stufe. C'è quella classica, quella
In Ghisa.
in ghisa, che peraltro classica, insomma, sappiamo che la Chiesa vive di tradizioni, ma spesso queste tradizioni non sono neanche poi così antiche.
Del
La tradizione.
1937, se non vado errato, esiste la stufa di Ghisa.
Sì, ora di Ghisa o meno non lo so,
Sì,
la
di Ghisa.
fumata esiste dagli inizi del secolo, più o meno, dalla fine del 1800 per l'esattezza, e la ragione era quella di annunciare al popolo di Roma l'avvenuta elezione del pontefice in un periodo in cui il Papa si considerava prigioniero in Vaticano. Ieri spiegavano alcuni vaticanisti che addirittura la prima elezione dopo Pio IX, quindi dopo l'ultimo Papa Re, il primo eletto fu Leone XIII alla fine del 1800, sembra che addirittura per non dover attraversare il territorio italiano volessero far arrivare i cardinali su dei palloni aerostatici. Insomma, c'era un forte contrasto tra il Papa che era stato privato di tutti i suoi territori, tanto che poi prima l'elezione avveniva in Quirinale, sede dei papi. Il Quirinale era stato requisito dallo Stato italiano e era diventata la sede del re, quindi c'era questo forte contrasto tra il Papa e lo Stato italiano. Quindi fu inventata la fumata perché in pratica il popolo non aveva accesso direttamente a San Pietro, non c'era questa comunicazione tra il popolo di Roma e il Papa, che appunto in realtà si considerava prigioniero, quindi non usciva da San Pietro, e di conseguenza era stata inventata questa fumata per dare il segnale a tutta Roma che il Papa era stato eletto. Quindi diciamo una tradizione che ha più o meno un secolo. poco più di un secolo, soltanto che poi questo fumo in realtà non si capisce mai bene, soprattutto in tempi recenti. Una volta magari era una cosa, no, meno
si bruciava la paglia umida insieme con le schede, quindi arriva nera,
mentre se non viene bruciata la paglia il fumo è bianco. Soltanto che probabilmente una volta c'era anche una certa calma, voglio dire, non maggiore, quindi alla fine la fumata poteva anche essere simbolica o comunque non lo so. Adesso che tutte le telecamere del mondo, ma questo già 26 anni fa, sono puntate su quel comignolo, diventa veramente quasi, no? Una forma di paranoia questa, se il fumo è bianco, se il fumo è nero, se il fumo è grigio. Quindi già 26 anni fa ci furono problemi. Quest'anno è stato aggiunta alla vecchia stufa di Ghisa un'altra stufa che ha l'obiettivo proprio quello di potenziare in qualche modo il fumo, facendolo essere più nero se deve essere nero, più bianco se deve essere bianco. In realtà abbiamo visto ieri sera che il fumo è sempre grigio, quindi anche beh, ieri un po' di ambiguità poi c'è stata, insomma.
Oggi noi cercheremo anche un po' soprattutto di disegnare gli scenari che si vanno delineando. Naturalmente so che poi tu hai un contributo di Don Primo Mazzolari, no?
Sì, alla fine vi leggerò questo articolo che ha 42 anni di età, ma che potrebbe veramente essere stato scritto oggi, e vedrete quanto è intenso. Gli scenari, Emanuele, sì, noi ne abbiamo già parlato martedì scorso di alcune questioni, abbiamo parlato del celibato dei sacerdoti, abbiamo parlato del quel problema della pedofilia, del ruolo
abbiamo,
dei
abbiamo rischiato la scomunica anche.
Guarda, in questo periodo non si rischia la scomunica perché non c'è il Papa, quindi
esatto.
Fondamentalmente,
allora,
a meno che non si dicono cose
sì,
cosiddette, sai, c'è la scomunica cosiddetta late sentenze, cioè ci sono alcune cose che se tu le dici o se tu le fai più che dici, perché poi insomma vieni automaticamente scomunicato, cioè non è il Papa che ti scomunica ma sei tu che vieni scomunicato. Tra queste cose è interessante dire che c'è per esempio il fatto di spiare i cardinali che sono chiusi in conclave, quindi se noi avessimo delle microspie, dei microfoni o delle spie che ci riferiscono quello che avviene in conclave, che stanno chiusi dentro il recinto Vaticano, saremmo, questo è proprio previsto dall'ultimo documento scritto dal Papa Giovanni Paolo II, Universi Domenici Gregis del 1996, è scritto proprio che chi viola il segreto del conclave viene automaticamente scomunicato. Quindi raccontava sempre ieri un vaticanista fotografo che quando fu eletto Giovanni XXIII, appena vista la fumata bianca, lui si precipitò alla Cappella Sistina e praticamente sfondò la porta per entrare ed essere il primo a fotografare il nuovo Papa prima che si esponesse alla loggia, a che il cardinale l'ha immediatamente scomunicato a come l'ha visto. Poi riferita la cosa a Giovanni XXIII, che sappiamo che tipo era, insomma, ha detto vabbè, poverino, insomma, per una cosa così mi sembra un po' eccessiva la scomunica,
e
così gli ha revocato immediatamente la scomunica.
Allora, dicevamo, gli scenari sono principalmente due. Se ne è parlato molto in questi giorni. Io personalmente, da cronista, ho cercato di disegnarli un po' sull'onda di quello che si sta dicendo, anche in considerazione del grande ruolo che ha ovviamente il Papa non solo nella Chiesa ma anche nella società. Lo ha dimostrato questo Papa Giovanni Paolo II, no? La grande importanza che ha avuto anche per quanto riguarda gli interventi sulle questioni di vita civile, sulle questioni della guerra, sulle questioni del dialogo, e anche con la sua stessa presenza il fatto di venire da un paese come la Polonia, che nel 1978 viveva ancora un periodo difficile, no? Quello della guerra fredda.
Beh, sì, i papi fondamentalmente si dividono in due categorie, se così si può. Teoricamente non bisognerebbe neanche dividerli in categorie, però alla fine storicamente abbiamo visto che ci sono appunto dei papi come Wojtyła, che vengono scelti per la loro esperienza anche politica, se vogliamo, appunto Wojtyła aveva vissuto, come tu ricordavi, la dittatura comunista in Polonia, un altro papa fortemente politico era stato Pio XII, certo, che non aveva addirittura nessun tipo di esperienza pastorale come vescovo, ma era stato segretario di Stato, quindi praticamente capo del governo vaticano, e aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale, i rapporti con la Germania di Hitler e l'Italia di Mussolini, quindi era un altro papato fortemente politico, scelto per ragioni politiche, che poi fu un pontificato politico, perché fu poi il grande papa della lotta al comunismo, il papa della guerra fredda. Viceversa, ci sono dei papi che invece sono stati prettamente pastori. Uno di questi, purtroppo, di brevissimo pontificato ed un grande rammarico, è Giovanni Paolo I. Papa che invece non aveva nessun tipo di esperienza politica, lui era stato vescovo di Vittorio Veneto, quindi vescovo anche di una piccola città, successivamente direttamente, una cosa abbastanza strana, perché di solito c'è una carriera per i vescovi, insomma, progressiva, si va da, no, magari uno diventa vescovo in una piccola diocesi, poi riceve incarichi in Vaticano, poi viene mandato in una grande diocesi. Giovanni Paolo I invece passò direttamente da vescovo di Vittorio Veneto a patriarca di Venezia, quindi era un pastore assoluto, per così dire. E il suo pontificato partì davvero con un'impronta fortemente pastorale, ricordiamo il catechismo che lui faceva con i bambini, un'impronta, sicuramente si poneva un po' come parroco del mondo Giovanni Paolo I. Giovanni XXIII fu tutte e due, sicuramente più pastore che politico, però di solito, proprio per questo suo modo di fare, il cosiddetto papa buono, che è comunque molto riduttivo, definirlo così, come è riduttivo definire Giovanni Paolo I il Papa del Sorriso, perché era veramente un pontefice che, se fosse durato, avrebbe creato una chiesa davvero diversa da quella che abbiamo oggi, ma sicuramente altrettanto forte, anche se in modo diverso. Non era sicuramente un papa di transizione, non lo sarebbe stato se non fosse morto prematuramente, non sappiamo peraltro in quali circostanze. Giovanni XXIII, al di là appunto degli stereotipi sul papa buono, fu in realtà un papa politico. Politico più nel senso magari interno alla Chiesa, nell'ecumenismo, nel dialogo, ma insomma non dimentichiamo che fu il Papa della Pacem in Terris, fu il Papa che contribuì a sventare il pericolo di una guerra nucleare quando ci fu la crisi dei missili su Cuba con il suo messaggio, quindi fu un pontificato in realtà fortemente politico anche quello di Giovanni XXIII. Questo anche grazie all'esperienza che Giovanni XXIII aveva avuto, a differenza appunto di Wojtyła, che poi fu sempre vescovo comunque a Cracovia, e a differenza di Giovanni Paolo I, ebbe una carriera Giovanni XXIII molto lunga nella diplomazia, anzi la sua intera carriera episcopale fu diplomatica. Stette pochissimi anni lui a Venezia come patriarca, tutto il resto della sua carriera lo visse come nunzio apostolico in Bulgaria, in Grecia e poi alla fine a Parigi, sempre affrontando delle situazioni molto molto delicate. Ricordiamo che la Parigi di Giovanni XXIII è quella immediatamente successiva alla Seconda Guerra Mondiale, con dei vescovi che erano compromessi con il regime nazista e che De Gaulle voleva cacciare via. Lui ebbe un forte ruolo diplomatico proprio nel riuscire a riconciliare, certo. Questa è una cosa che di solito si dimentica, invece fu un ruolo molto importante. Lui riconciliò il governo nuovo della nuova Repubblica francese di De Gaulle con la Chiesa che aveva patito il nazismo, ma che in parte si era anche compromessa col nazismo.
Allora, due scenari principali sono ovviamente un papa italiano e la possibilità invece di avere un papa latinoamericano, che in assoluto sarebbe il primo papa non europeo della storia della Chiesa, credo.
Non è esatto, non è, perché, o meglio, se consideriamo come papa il papa a partire dal 500 d.C., quindi quando diciamo più o meno il papato è quello che noi conosciamo, allora sì. Se però parliamo della cronologia ufficiale che parte da San Pietro, in realtà ci sono stati svariati vescovi, papi africani, quindi poi quando si dice sempre il papa nero, il papa africano, sì. In realtà ce n'è stato, sì. Ce n'è stato più di uno, ce ne sono stati almeno 2 o 3 di papa africani, però ovviamente se invece parliamo del papato del conclave, del papato dei cardinali, del papato come capo assoluto della Chiesa, allora ovviamente hai ragione tu nel dire che sarebbe il primo papa non europeo.
Allora, ovviamente lo scenario del papa italiano sarà, ed è insomma in queste ore quello sul quale si punta come prima scelta. Il motivo è molto semplice, stiamo comunque parlando di una persona che dovrà comunque anche reggere la diocesi di Roma, quindi naturalmente la scelta prevalente cade su un papa italiano. Poi non dimentichiamoci che l'Italia ha 20 cardinali elettori, quindi è il gruppo più numeroso, quello dell'Italia, e poi va sottolineato che i cardinali italiani ovviamente sono magari più a conoscenza dei meccanismi che muovono la Curia Vaticana, e questo consentirebbe, questo lo scenario diciamo che è stato disegnato, di potersi muovere con maggiore agilità lungo la strada delle riforme, quindi diciamo cercare di portare avanti il lavoro instradato da Papa Wojtyla senza grossi scossoni, senza grossi problemi, avendo ben consci insomma i meccanismi della macchina abbastanza complessa del Vaticano. E qui vengono fatti alcuni nomi di autorevoli candidati, io ne leggo alcuni. Il più accreditato sembra Dionigi Tettamanzi, cioè l'attuale arcivescovo di Milano, già arcivescovo di Genova. Monsignor Ennio Antonelli, lo conosciamo abbastanza bene, è nato a Todi, è stato arcivescovo di Perugia, vescovo di Gubbio, attuale arcivescovo di Firenze, personaggio che ha avuto anche un ruolo importante nel periodo del grande giubileo del 2000. E Angelo Scola, patriarca di Venezia. Questi tre sono diciamo tre cardinali che sono ritenuti piuttosto innovatori per quanto riguarda le tematiche di stampo morale o per quanto riguarda l'eventuale cambiamento diciamo situazioni di leggi ecclesiastiche, mentre invece se si volesse puntare sulla strada dell'ecumenismo c'è il nome del vicario di Roma, naturalmente, che è una scelta abbastanza normale, voglio dire, di continuità, voglio dire, di Camillo Ruini. C'è il nome di Angelo Sodano, che è il cardinale segretario di Stato. C'è un personaggio curioso come Tarcisio Bertone, no? Che è un personaggio molto mediatico perché compare su diverse televisioni, anche a Genova, è l'arcivescovo di Genova. E poi è stato fatto anche il nome di Giovan Battista Re, presidente della Congregazione per i Vescovi. Questo è il primo scenario, parliamo di questo, poi facciamo l'altro.
Ma questi sono alcuni dei nomi. Sandro Magister sull'Espresso ha scritto un articolo molto interessante chiamato "Ecco i 20 papabili", ma ricordatevi che Giovanni Paolo II, Wojtyła non era neanche nei primi 30, quindi in realtà tu hai fatto dei nomi che sono stati
illustri sicuramente.
Fondamentalmente tu hai citato un po' i vescovi più importanti d'Italia.
Ho saltato Carlo Maria Martini perché credo che per età forse è un po' lontano.
Tutti dicono per età, io non condivido assolutamente questa idea dell'età, nel senso che è una cosa a mio parere totalmente insensata dire che Carlo Maria Martini sta fuori per età, perché Martini ha più o meno l'età di Ratzinger e Ratzinger è uno dei grandi favoriti. Non è per l'età, Emanuele, è per la linea politica, cioè questo è stato un papato fondamentalmente conservatore. Carlo Maria Martini era il vescovo di Milano, che da sempre la sede di Milano è un po', no, viene considerata dal Vaticano una forma di sì, vabbè, tu stai là, fai quello che ti pare, però non rompi le scatole. Ricordiamo che Montini fu mandato a Milano da Pio XII proprio per non farlo diventare papa. Mentre Ratzinger è prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè il detentore della dottrina cattolica. Quindi in realtà non è che Martini, e guarda, questo lo dicono tutti, ma io non capisco perché tutti continuano a dire Martini sta fuori per l'età, sta fuori per l'età. Ma che c'entra che sta fuori per l'età? Anche Ratzinger sta fuori per l'età, anche Sodano sta fuori per l'età. Non c'entra l'età, c'entra, anzi, se si vuole fare un papato di transizione cosiddetto, cioè dopo un papato di 27 anni quasi, si decide invece di fare un papato che insomma non si può mai sapere, perché Leone XIII arrivò fino a 93 anni, Giovanni Paolo II fino a 85, però di norma insomma se fai un papa che ha 78-79 anni più o meno si pensa ad un papato breve. Quindi Martini per l'età potrebbe anche essere uno dei più adatti invece per un papato di transizione, di assestamento o di piccole riforme.
Bisogna capire se è questa l'idea, però.
No, l'idea Martini sta completamente fuori, semplicemente per ragioni politiche, perché politica ovviamente interna alla Chiesa, perché Martini è il capo, il leader riconosciuto della corrente progressista riformatrice della Chiesa. È stato quindi comunque automaticamente marginato dal collegio cardinalizio. Per questo Martini non è un candidato, mentre il candidato, diciamo, di Martini, cioè il candidato che farà votare e che voterà Martini, è Tettamanzi. Non a caso candidato anche di Ruini, cioè sembra che anche lo stesso Camillo Ruini voglia far incanalare i suoi voti su Tettamanzi. Perché Tettamanzi è un progressista, ma progressista moderato.
È curioso però, no, che in questo senso Tettamanzi venga accreditato come il numero uno assoluto tra i candidati italiani, no? In questo senso
non è curioso,
se poi voglio dire, un personaggio come Martini non viene inserito nel lotto proprio per gli stessi motivi, no?
No, non sono gli stessi motivi, Emanuele, perché Tettamanzi è un personaggio fortemente quotidiano, è un personaggio molto più vicino a Giovanni Paolo II di quanto non fosse vicino a Martini. Ricordiamo che nel 99 Martini fece al Sinodo dei Vescovi la proposta di un Concilio Vaticano III. E il primo a criticare questa proposta fu Tettamanzi. Quindi in realtà Tettamanzi, come dicevo, è un progressista moderato, molto più vicino a Wojtyła che a Martini, quindi non è strano, tant'è vero che, come ti dicevo, Tettamanzi viene appoggiato anche da Ruini, che sicuramente non è un progressista. È un candidato, diciamo, di apertura, di continuità nei confronti di Giovanni Paolo II, è un vescovo importante. Dicevo prima, tu hai fatto dei nomi. Tutti potrebbero essere papabili, nessuno dei 115, tranne forse appunto Martini e pochi altri, sono completamente esclusi. Chiunque potrebbe diventare papa. Se lo Spirito Santo decide lui, pure Martini. Io anzi, lo spererei anche, francamente. Però, tra i nomi che tu hai fatto, che sono stati fatti, secondo me sono un po' nomi fatti più per importanza come cardinali che per papabilità.
Senti,
nel senso, personaggi come Sodano, che è un politico appunto che non ha esperienze pastorali, personaggi come, spero personalmente, Scola, che è giovanissimo, quindi comunque è più difficile che adesso facciano un papa così giovane, secondo me stanno abbastanza fuori dalla rosa.
Io volevo chiederti invece un parere sul nostro corregionario Ennio Antonelli, il quale insomma è un altro che viene dato in rampa di lancio.
Allora guarda, il punto, io ti dico la mia teoria,
molto vicino tra l'altro al movimento dei Focolari,
molto vicino ai Focolari, esatto. Ognuno è vicino, poi questo è il primo conclave dei movimenti, perché ci sono quelli dell'Opus Dei, quelli vicino ai Focolari, quelli vicino alla comunità di Sant'Egidio come Tettamanzi.
C'è l'ex assistente nazionale d'Azione Cattolica che è Salvatore De Giorgi, anche tra l'altro arcivescovo di Palermo.
Anche se io non confonderei l'Azione Cattolica con i movimenti per motivi di cui abbiamo già parlato, però, sicuramente
però è un esponente.
Una volta ce n'erano molti di più di esponenti dell'Azione Cattolica.
Purtroppo.
Basti pensare a Montini lo stesso, no? Ma anche Pio XII, che era molto vicino all'Azione Cattolica. Angelo Scola è appartenente al Movimento di Comunione e Liberazione, quindi ce ne sono molti. Il discorso su Antonelli, ecco, io vorrei dire questo: tu hai fatto un discorso nazionale ed è il discorso classico che si fa sempre a ogni conclave. Io non penso che abbia molto senso forse fare tanto un discorso nazionale, quanto più un discorso se appunto, cioè il discorso nazionale secondo me vale se si cerca un papato continuatore di Wojtyła, come potrebbe essere Tettamanzi, oppure un pastore, come potrebbe essere Antonelli, mentre il papato latinoamericano o asiatico,
e adesso ne parliamo,
sarebbe più l'opzione politica, come fu Wojtyła.
E adesso ne parliamo di quello scenario.
Per quanto riguarda la differenza, diciamo, tra Tettamanzi e Antonelli, il mio parere, sempre personale, è questo: Tettamanzi è il candidato numero uno. È quello che era.
E l'abbiamo detto, è 60. Assolutamente, diciamo, il favorito.
È il favorito, è appoggiato appunto da correnti diverse come Martini e Ruini. È all'età giusta, è il vescovo di Milano, quindi uno dei vescovi più importanti, una sede papale, nel senso che
importante,
poi sia Pio XI,
certo,
che Paolo VI venivano da Milano. È sicuramente un insieme a Ratzinger attualmente, e sono quelli che se la giocano adesso. Se stamattina, fra un mezz'ora, non so che ore sono.
Siamo, guarda, 11:30 precise.
Quindi se fra mezz'ora, un'ora avremo il nuovo papa, a mio parere Emanuele sarà o Josef Ratzinger o Dionigi Tettamanzi. che comunque hanno due linee completamente diverse.
Un mezz'ora o tra mezz'ora o stasera, diciamo, entro la giornata di oggi.
Entro la giornata di oggi, sì. Secondo me potrebbero essere i
comunque
due.
Ci sono quattro votazioni, quindi voglio
guarda,
dire.
Io penso che Ratzinger, se non è stamattina, non è più. Tettamanzi ancora stasera fa in tempo, perché sono i nomi che si giocano oggi, cioè sicuramente i cardinali ieri e oggi hanno votato Ratzinger e Tettamanzi. Se non si mettono d'accordo su uno di questi due nomi, salteranno fuori le altre opzioni. A questo punto le altre opzioni potrebbero essere un'opzione latinoamericana,
e adesso,
politica,
e adesso la vediamo.
Ma potrebbe anche essere il fattore sorpresa, cioè scegliere un candidato, diciamo, non così bollabile.
Esatto. Oh, no? Non mi ha risposto su Antonelli.
E questa è la mia risposta. Antonelli è l'opzione sorpresa, come fu Giovanni Paolo I, come fu lo stesso Papa Wojtyła. Cioè, se si sceglie un Papa, diciamo, non ben definito, un pastore che non è comunque, non ha una linea pastorale ancora chiara, quindi che sarà una sorpresa, e di conseguenza è un candidato che può raccogliere consensi sia a destra che a sinistra.
È un personaggio comunque molto autorevole, Antonelli.
È un personaggio autorevole, però si dice di lui, ma questo per me è in realtà una cosa positiva, la critica che gli fanno è che non è abbastanza politico, cioè è troppo pastore.
È un papa stato ed è un, cioè è un vescovo, arcivescovo, cardinale, molto vicino ai giovani, tra l'altro ha avuto proprio diverse esperienze anche quando era vescovo di Perugia e vescovo di Gubbio.
Beh, lui è stato insegnante a scuola, ha insegnato, esatto, al liceo per molti anni, quindi è una persona che conosce bene i giovani, è una persona che conosce bene la nostra regione, è stato vescovo a Gubbio.
Carallando, tu sai che se passa l'opzione Antonelli praticamente avremo delle ore lunghissime di lavoro, sì.
E una dei miei due candidati è lui, io quelli per cui tifo mi permetto di tifare e l'ho scritto
io su... l'ho detto tranquillamente in questa trasmissione, io faccio il tifo per Antonelli anche perché insomma lo conosco anche dottrinalmente, mi sembra una persona molto valida, poi voglio dire, il fatto che sia comunque anche della nostra regione non guasta.
Secondo me è un pastore importante in questo momento, cioè abbiamo avuto un papato politico che ha giustamente inciso molto a livello politico, non sarebbe male avere un pastore vicino alla gente anche proprio da un punto di vista proprio di così di impatto. Peraltro Antonelli a me piace anche molto, appunto, anche a livello di idee, ha scritto delle bellissime cose sulla televisione, ha scritto delle belle cose su Giorgio La Pira, quindi è un personaggio sempre aperto, forse non progressista a livello politico, ma sicuramente aperto, come magari era Giovanni XXIII, che non era politicizzato, ma abbiamo visto quanto fosse. Mentre oggi le opzioni sono Ratzinger e Tettamanzi. Io vorrei dire una cosa su Ratzinger, sì. Emanuele, tra l'altro queste cose l'ho scritte anche su un editoriale che è uscito ieri su Adesso Online, per chi volesse poi lo guardare, vedere su www.deblu.org. Ratzinger è in realtà una linea a sé rispetto a tutti questi altri, innanzitutto perché è l'unica che non sarà una sorpresa. E questo va detto, nel senso...
È chiaro, è un nome abbastanza scontato perché...
È un nome scontato, sarebbe non tanto un continuatore di Wojtyła, Ratzinger, come potrebbe essere Tettamanzi. Ratzinger sarebbe un continuatore di se stesso, perché è stato l'uomo più potente del Vaticano fino ad oggi, anche perché quello che prende Wojtyła nel 78, lui è dall'81 che è prefetto, quindi è l'uomo più potente.
Ti faccio una domanda su Ratzinger. Ratzinger è uno dei personaggi però che, per esempio, le persone che strumentalizzano un po' la Chiesa e, diciamo, no, si professano ateo o non credenti, è una delle prime persone a cui danno addosso.
Normale. Questo perché Ratzinger è innanzitutto iperconservatore, da un punto di vista dottrinale soprattutto, perché ecco, non bisogna confondere poi i tipi come Sodano, conservatori a livello politico, quindi che amici, diciamo, anche di governi di destra, no? Insomma, Sodano è stato nunzio apostolico in America Latina, ha vissuto, quindi ha anche avuto rapporti con le dittature che ci sono state in America Latina. Invece Ratzinger è, diciamo, al di fuori della politica spicciola, è un uomo di studio, un profondo teologo, quindi è una persona, e la sua linea è proprio questa, cioè quella di una chiesa al di fuori poi anche delle beghe, se vogliamo, del mondo. Il papato di Ratzinger sarebbe l'opposto di un papato latinoamericano, perché sarebbe un papato chiuso, diciamo, all'interno della dottrina ecclesiastica, che farebbe diventare, a mio parere, la Chiesa più piccola e forse più forte, nel senso che Ratzinger, abbiamo sentito le parole che ha avuto nei confronti dei preti pedofili, ma sappiamo anche che uno che ha fatto fuori tutti i dissidenti nella Chiesa, cioè lui vuole una Chiesa che rappresenti una roccia alla quale magari si può aggrappare, in cui si può rifugiare chi rifiuta il mondo, no? Ma sicuramente una Chiesa che non scende a patti con il mondo, che non dialoga con il mondo, una Chiesa a sé, una Chiesa granitica, una chiesa tradizionale. Io ho scritto questa cosa su questo articolo, un papato riformatore, sì, ma riformatore come Gregorio VII, non come Giovanni XXIII.
Oh, io, se tu mi rispondi in un minuto, perché poi parliamo dell'opzione latinoamericana, volevo chiederti due parole su un nome che qualcuno ha fatto, e non so se sia veritiero o meno, che è quello di Pio Laghi. Cardinale discussissimo.
Io Pio Laghi peraltro l'ho anche conosciuto personalmente a Roma in occasione del Giubileo dei Bambini. Ma guarda, Pio Laghi penso che nemmeno, se veramente non sanno proprio che pesci via, nel senso che comunque Pio Laghi è soprattutto vecchio, cioè è un cardinale che sta fuori con l'età, credo che non sia neanche è un cardinale che, al di là del discorso, perché giocava a tennis con i dittatori sudamericani, insomma, era uno di quelli che quando buttavano i desaparecidos dall'aereo nell'oceano sceglieva quelli da salvare e quelli da far ammazzare, insomma. Quindi,
ho capito, ma hai già risposto, molto discusso.
Ma soprattutto non è, però al di là di queste questioni, ma soprattutto come Sodano, è un personaggio che non ha esperienze pastorali, insomma, quindi non sarebbe comunque adatto a fare il Papa.
L'opzione latinoamericana, come dicevi tu, è un'opzione prettamente politica, e qui riprende un po', se vogliamo, il discorso delle elezioni di Wojtyla, no? Che veniva appunto dalla Polonia comunista, quindi era evidentemente un segnale di rottura molto forte. Abbiamo all'incirca un quarto d'ora. Era un segnale di rottura molto forte, chiaramente, con tutto il mondo politico che c'era all'esterno. Fare il capo della Chiesa, un personaggio che viene da un paese che politicamente ha dei problemi, anche aveva dei problemi proprio nei rapporti con la Chiesa, era un segnale forte. Proprio per questo è spuntata questa opzione latinoamericana, che non vuol dire necessariamente sudamericana, ma diciamo anche centroamericana. Perché? Perché, come sapete, soprattutto nei paesi del Centro America, mi riferisco all'Honduras, al Guatemala, al Nicaragua, alla stessa Cuba, e anche, se vogliamo, in paesi, diciamo, dove ci sono situazioni particolari come la Colombia, per esempio, la Chiesa deve, diciamo, convivere con queste dittature militari che più o meno, insomma, se non osteggiano la normale predicazione, sicuramente cercano, diciamo, di indirizzarla su quelli che sono i binari politici, no, Arnaldo? Sì. E qui sono stati fatti alcuni nomi, e io te li faccio e poi dopo ne parliamo. Il nome più in voga è quello di Oscar Rodriguez Maradiaga, che è l'arcivescovo di Tegucigalpa, capitale dell'Honduras, che sarebbe appunto il più accreditato qualora uscisse fuori un'opzione sudamericana, centroamericana, latinoamericana. L'altro nome è un personaggio di lungo corso, come Norberto Rivera Carrera, che è l'arcivescovo di Guadalajara in Messico. Poi c'è Jorge Mario Bergoglio, ed è argentino, e anche questo sarebbe un segnale piuttosto importante vista la situazione politica in Argentina. Poi c'è un brasiliano, che è un'opzione anche abbastanza naturale, visto che il Brasile mi pare abbia 4 cardinali in conclave, quindi insomma è comunque un paese fortemente cattolico, e dove quindi insomma c'è anche una forte rappresentanza, è Claudio Hummes. Poi c'è un colombiano, che è Dario Castrichon Hoyos, che è un altro dei nomi che viene fatto, ma insomma c'è la Colombia, anche López Trujillo, per esempio, che è un altro personaggio molto famoso. Questi sono i 5 nomi che vengono, i 5 o 6 nomi che vengono fatti.
Guarda, innanzitutto, proprio come tu dicevi all'inizio, c'è un rapporto, una questione di dittature, ma c'è un rapporto, no, di questi vescovi con le dittature in cui vivono. Però secondo me non è tanto questo il punto, ma piuttosto proprio il fatto di ciò che rappresentano questi paesi. Cioè la Polonia, al di là del fatto che era una dittatura, rappresentava in quel momento lo scontro, la divisione in cui era il mondo, quindi era ovest ed est, no?
Esatto.
Occidente e oriente. E quindi un papa polacco è stato il papa che poi è riuscito a vincere questa divisione. Oggi la divisione che c'è nel mondo è nord e sud, paesi ricchi e paesi poveri. Quindi l'America Latina, al di là della situazione politica, che poi è un po' in evoluzione, ma che comunque resta comunque molto pesante.
Però voglio dire, comunque è importante anche quella.
Certo,
perché,
sì, sicuramente. Chiaro, no. Ma è anche importante, ma è soprattutto importante.
Penso alla situazione di Romero, voglio dire, no? Che adesso, no, voglio dire, il cui processo di beatificazione è in corso sarebbe un segnale
indubbiamente
fortissimo.
Quindi c'è una situazione politica, come tu ricordavi, pesante, ma soprattutto l'America Latina rappresenta il terzo mondo.
Il sud
che
del mondo.
Non è soltanto America Latina, è anche Africa e anche Asia.
Infatti,
quindi un cardinale latinoamericano non sarebbe rappresentativo solo dei paesi sudamericani, ma sarebbe rappresentativo di tutto il sud del mondo, tanto che non possiamo escludere un papa africano o un papa asiatico.
Infatti,
però
c'è un nome, c'è un nome anche per l'Africa, che è Francis Arinze, nigeriano.
Però sembra che insomma sia abbastanza fuori in realtà, perché
anche perché tra l'altro mi pare che fosse già presente al conclave del 1978.
Non mi sembra, ma non lo ricordo sinceramente. Sono tre, attualmente sono in due. Uno è no, credo che non fosse, perché i due presenti sono Ratzinger e Baum, mi sembra. Comunque non bisogna tra l'altro dimenticare gli 11 cardinali nordamericani, cioè statunitensi e canadesi.
Però sai, lì c'è un discorso e voglio dire, nel senso, qui abbiamo un il mondo in mano alla grande potenza americana, no? Quindi fare un papa americano, non so quanto potrebbe essere.
Un papa
essere
nordamericano per certi versi rafforzerebbe l'egemonia statunitense, dall'altro versante invece potrebbe rappresentare proprio una forza, una persona magari che conosce e quindi è capace anche di contrapporsi a questo. Comunque, dicevo, da un punto di vista politico, se un papa europeo o italiano rappresenterebbe comunque la scelta di un pontificato magari di transizione, non eccessivamente lungo, e magari un pontificato più improntato alla pastorale o al governo della Chiesa interno del Vaticano all'Europa, ci sono una serie di questioni appunto che riguardano l'Europa, quindi questioni di carattere etico, scientifico, eccetera. Invece sicuramente sarebbe un papato più politico, un papato scelto in America Latina o in altri paesi del sud del mondo. Da questo punto di vista io non ho molto da dire su questi cardinali, anche perché in gran parte non li conosco. Sicuramente mi spaventa un po' l'opzione Hoyos, francamente mi auguro che non venga eletto, perché comunque mi risulta un altro di questi cardinali un po' troppo vicini insomma ai compromessi con questi regimi. Alcuni di questi cardinali che abbiamo nominato sono piuttosto vicini in realtà ai governi dittatoriali, quindi sicuramente sarebbe una scelta ben diversa da Wojtyła, che invece si opponeva al regime in cui viveva. Io francamente la mia speranza la ripongo in Claudio Hum, brasiliano, importante. Il Brasile è il paese più importante dell'America Latina, perché è il più grande in assoluto. Pensiamo che Hum ha qualcosa come 7 vescovi ausiliari, quindi più di Roma e di Milano. Quindi sicuramente è un paese che non si può ignorare, il Brasile. E Hum è anche un personaggio che sicuramente sarebbe adatto a fare nel terzo millennio ciò che Wojtyła ha fatto negli anni Ottanta. È un cardinale molto vicino agli operai, quindi ai poveri. È un cardinale amico di Arturo Paoli, un grande personaggio, anche il nostro amico, e quindi è un amico di Lula, il presidente del Brasile operaio, che sta comunque portando delle grandi novità e sta in qualche modo risollevando questo paese. Quindi io sinceramente ripongo tutte le mie speranze in Hum, sapendo che comunque forse è un po' troppo progressista per essere papabile, e per il resto vedremo insomma.
Secondo te è più probabile Centro America o Sud America?
No, guarda, non credo che questo sia influente, nel senso che non è neanche influente in realtà. Cioè l'America, anche secondo me, ha più possibilità soltanto perché ha più cardinali, ma alla fine comunque chi sarà, se sarà un papa non europeo, sarà un papa del terzo mondo che si occuperà del terzo mondo, quindi al di là che sia africano, nordamericano, centroamericano o sudamericano. In tutto questo, Emanuele, io prima di concludere questo discorso e leggere questo testo di Mazzolari che vorrei dedicare al nuovo papa, c'è un vescovo che abbiamo dimenticato, che invece è molto quotato, ed è Policarpo, il cardinale vescovo di Lisbona.
Lisbona, sì.
Che forse,
mi dicono anche quelli spagnoli.
E anche quelli spagnoli, però sono un po' meno quotati quelli spagnoli.
Carlos Amigo, soprattutto, vescovo di Madrid.
Un vescovo spagnolo o Policarpo portoghese potrebbe essere una sorta di compromesso tra le due fazioni di cui abbiamo parlato, tra i due scenari di cui abbiamo parlato, Emanuele, perché sarebbero sarebbe un papa europeo ma latino e proiettato comunque molto vicino a, alle tematiche del sud del mondo, anche perché poi il Portogallo e la Spagna che hanno avuto le colonie anche in Africa, il Portogallo certo. Pensiamo alle, quindi certo. Ha dei rapporti comunque tuttora con le colonie africane, quindi un papato portoghese potrebbe essere un compromesso tra il papato europeo e quello latinoamericano.
Prima di leggere quella cosa volevo chiederti un po' un parere su alcuni altri nomi che sono usciti che riguardano papi europei vari e un papa e un nome asiatico che sono stati accostati. Uno l'hai fatto tu ed era Policarpo, l'altro era l'arcivescovo di Madrid Rocco Varela. L'altro nome è l'austriaco Schönborn, che sarebbe un papa di lingua tedesca, quindi insomma che servirebbe, no, anche per avvicinare la Chiesa di Germania.
Sarebbe un papato proiettato fortemente nell'Europa, quindi nelle questioni.
Molto ecumenico da questo punto di vista.
Sì, ma soprattutto anche a livello sul rapporto tra scienza ed etica, no? Potrebbe essere un papa.
Gottfried Dannels?
Dannels è bruciato, credo, un po' come Martini, nel senso che è un altro dopo Martini, cioè bruciato Martini, tra i papabili è il principale rappresentante dei progressisti, quindi sicuramente è più difficile. Poi, io penso che comunque sarà un papa moderato, Emanuele.
Poi vengono fatti due nomi, uno è Miroslav Vlk, che è il Vlk, che è l'arcivescovo di Praga, e poi c'è l'indiano Juan Díaz.
Anche l'India potrebbe avere delle possibilità proprio per, come diciamo, come l'America Latina. È meno probabile perché comunque è un paese che ha una minoranza cattolica, quindi comunque rischierebbe di essere un pontificato un po' debole da questo punto di vista, meno trascinatore.
Non sarebbe però un altro segnale?
Sarebbe un segnale, però dipende, infatti, come d'altra parte anche un papà, un Daniels, al di là del fatto che è troppo progressista, appartiene a un paese in cui
protestante sicuramente. A maggioranza protestante.
A maggioranza, soprattutto in cui il cattolicesimo è in netto calo. Quindi da una parte sì, potrebbe essere un segnale per rinvigorire questi paesi a maggioranza protestante, dall'altro però è anche una debolezza iniziale del papato, perché comunque prendi un cardinale che in realtà non ha rafforzato il cattolicesimo ma l'ha fatto crollare, sicuramente non è che è un buon inizio. Anche se francamente io in questo momento vedrei meglio un papa comunque impegnato sul fronte progressista che faccia crescere la Chiesa, come dici, come mi ha detto quando l'ho intervistato Luigi Bettazzi, in altezza piuttosto che in larghezza. Wojtyła l'ha fatta molto crescere in larghezza, adesso magari c'è qualcuno che bisogna far crescere anche in altezza, quindi un papato anche se vogliamo un po' intellettuale, più intellettuale che pastore forse, non lo so, insomma. Poi guarda, io alla fine, Emanuele, di questo discorso dico soltanto le nostre sono chiacchiere, le fanno tutti, le
assolutamente,
noi
siamo cronisti, siamo alla giornalisti, fine, e quindi speriamo, diciamo la nostra.
Da cronisti abbiamo detto la nostra, da cattolici vogliamo
pure
Spirito
anche.
Santo, speriamo che comunque chiunque esso sia un papa che sappia confermare le cose molto belle che ha fatto Wojtyła e nello stesso tempo sappia dare una spinta in più che la Chiesa, di cui la Chiesa ha bisogno, perché al di là della bontà del pontificato di Wojtyła, comunque un papato lungo inevitabilmente certe cose le fa addormentare.
Andiamo a concludere.
Concludiamo appunto invocando lo Spirito Santo con questo scritto, ripeto, è stato scritto negli anni 60, prima delle elezioni di Giovanni XXIII, quindi dedicato in qualche modo al Papa che si eleggeva dopo il pontificato di Pio XII, una fine di pontificato simile alla nostra, un papato forte, granitico, grandioso. Pio Mazzolari lo pubblicò su questo numero di adesso del 58, lo ritroverete peraltro già da questa mattina sul sito della diocesi e poi sarà pubblicato nel prossimo numero di adesso. Saluto al Papa che viene. Non so il tuo nome di ieri né quello di domani, il nome che ti ha dato la tua mamma, il nome che tu stesso dovrai darti in quell'attimo non breve di sbalordimento e di umiliazione che seguirà la tua accettazione. Il nome destinato a portare nella storia, come nella vita, il grosso fardello delle tue responsabilità di uomo in funzione ultraumana. Non conosco il tuo volto, non oso sceglierlo tra le 52, noi potremmo dire tra le 115 immagini che dalle pagine dei giornali sembrano quasi in attesa della condanna capitale più che dell'onore supremo. Come non mi riguarda il tuo nome di ieri, così non mi importa il tuo volto. Le parole comuni, come i comuni sentimenti di preferenza o di simpatia, non hanno più senso per uno che ha finito di avere un suo cuore, un suo pensiero, una sua strada, per diventare il cuore, il pensiero, la strada della Chiesa. Ognuno ti darà la faccia che vuole. La radio non avrà ancora finito di annunciare al mondo il tuo nome di ieri e di domani, che milioni di uomini ti avranno già ricostruito a loro immagine, impostato un disegno. Il tuo passato verrà frugato e perquisito da tutti, dagli episodi più futili, dai gesti più comuni, dalle parole più insignificanti. Sarà tratto l'oroscopo o il materiale per ricomporre su misura di ognuno la tua figura, mentre tu non sei più del tuo passato, sei uscito per sempre dalla tua parentela, dalla tua tribù, dalla tua nazione. Coloro stessi che scrivono adesso "lo giudicheremo dai fatti" hanno più decisamente degli altri fissato il programma del tuo pontificato, tracciato la strada che devi camminare se vuoi essere un papa secondo il cuore loro. La riserva non è che un'ipocrita saggezza per aver maggior diritto di sentenziare alla prima occasione. L'abbiamo detto, non poteva fare diversamente. Non hai ancora parlato e già le cancellerie di tutti i paesi hanno preso posizione nei tuoi riguardi. Né il titolo, né l'animo di pastor et nauta ti salverà dall'essere coinvolto tuo malgrado nei suoi disegni. Più evangelico sarà il tuo pensiero, più staccato il tuo animo da ogni terrestre competizione, più alieno da compromessi, più sgombro d'ogni misura di dominio, più spirituale il tuo richiamo, più paterna ed accorata la tua parola, e ben più duramente verrai giudicato dagli stessi che invocavano un papa unicamente spirituale. Nulla di più fastidioso, nulla di più sconcertante, nulla di più discriminante nei riguardi dei nostri poveri pensieri che un pensiero unicamente rivolto verso l'Eterno. Un uomo non vestito alla maniera di tutti gli uomini è inafferrabile. Un uomo che non conosce gli interessi terreni, che non ha nulla da difendere sul piano dell'effimero, che vuole essere soltanto un po' di cielo su questa povera terra, è assai più pericoloso, specialmente per chi vuole una terra senza cielo. I giornali che non sanno ancora nulla di te tengono in redazione già pronte cartelle su cartelle per il numero straordinario. Come avviene di certi panegirici, basterà cambiare o aggiungere il nome. Le stesse vuote espressioni, gli stessi omaggi rimati, gli stessi auguri. Così nei giornali come nei telegrammi e nei messaggi che ti arriveranno da ogni parte del mondo e che tu non leggerai, così come non leggerai le risposte che pure porteranno il tuo nome e che verranno date in tuo nome. Ti vestiranno con vestiti non confezionati per te. Sarai salutato con parole che possono essere dette anche ad un altro, perché non hai più nulla di tuo. Non sei più nulla. Prendi tutto da quella divina cosa che tu rappresenti, la quale ti fa grande e ti annichila. Ti guardi attorno. Chi potrà fissare lo smarrimento del tuo occhio? Facce nuove, facce forestiere, anche se ossequiose. Perfino l'uomo di fiducia che ti ha seguito in conclave non ti sorride più. Anch'egli è come oppresso e allontanato dalla tua nuova dignità che gli impedisce di poterti accostare come prima. E gli altri, codesto piccolo mondo che ti preme, che ti inchina, che vuol leggere dentro di te, indovinare cosa vuole da te. Raccattatori di briciole, collezionisti di varietà, di vanità variopinte o mani che ti sapranno aiutare, cuori che ti sorreggeranno. Ti seguo mentre ti portano sulle logge per la tua prima benedizione urbi e torbi. Non osi guardare già la folla, è un mare come quello che tu hai dentro. Stendi la mano, tracci il segno divino. Nell'istante ti cerchi anche il cuore per donarlo. Te l'hanno rubato. È già per il mondo, ovunque, è un'anima. Ti hanno tutti derubato. Tu sei il derubato.
Abbiamo finito, grazie per l'ascolto a tutti voi, riflettiamo anche su queste parole. Questo appuntamento torna martedì prossimo, domani l'appuntamento con Notas Diocesi da Radio TNA.